Sì, io aggiungo, questi per esempio sembrano i cartagirone, li vedete che sono tutti uguali, cioè sono prefabbricati e hanno queste balaustre prefabbricate, in cemento e vigneto, e le facciamo vedere bene perché sicuramente anche altre persone, anche voi che venite magari da altre parti della città, l'avete visto in giro per la città e sembra un po' che l'abbiano vendute come se vendesse, ne so, una bottiglia di Coca-Cola, è uguale, è standardizzata ovunque. Ovviamente questo è completamente in contrapposizione con quello che ci fanno studiare architettura, cioè quello che ogni architettura nasce da un determinato contesto e viene fatta in quel modo perché quel contesto richiede farlo in quel modo. Queste qua invece le trovate ovunque, è come se andate in un negozio e comprate sempre lo stesso prodotto. Noi per esempio occupandola anche per poche ore siamo riusciti anche a vedere dentro e abbiamo visto che gli spazi diciamo relazionali sono ridotti all'osso, cioè c'è la scala, il pianerottolo e dentro gli appartamenti sono molto piccoli, ricordo che facciamo le prove proprio stendendosi per terra nella camera da letto, uno fingeva di essere l'armadio, abbiamo visto che praticamente non ti potevi girare se veramente metti tutti i mobili. Quindi anche sempre per ritornare al fatto della salve, cioè di fare questa mappatura vivendo e percorrendo questo quadrante della città a quartieri, entrandoci dentro. Dall'altra parte ci sono ad esempio le autocostruzioni, ma quello che conosciamo bene noi sono le occupazioni, e vedere la differenza di come è fatta questa architettura, cioè quella delle occupazioni. Secondo noi le occupazioni costituiscono un'innovazione nel campo dell'architettura, nella storia dell'architettura, perché hanno creato una tipologia che non esisteva, cioè quello di avere un mix funzionale vero. Appunto ieri parlavo del famoso mix funzionale che è promosso, che promuoveva Colas, ma tutta l'ultima architettura contemporanea, cioè quello di avere in un edificio varie funzioni che secondo loro dovranno riassumere la complessità della città. In realtà nelle occupazioni, diciamo nell'architettura ufficiale questo non esiste, perché magari abbiamo delle parti abitative e magari sotto un grosso centro commerciale, ma non c'è relazione tra il centro commerciale e le abitazioni sopra, fanno due vite completamente indifferenti gli uni con gli altri e non può avvenire niente di nuovo. Qui invece nelle occupazioni, studiando appunto la geografia ancora più nel dettaglio, cioè entrare dentro l'occupazione e mappare ancora dentro, abbiamo visto che in realtà questo famoso mix funzionale qua veramente esiste, perché vedete ad esempio Metropolis, come sia geometricamente proprio ci sono alcuni spazi pubblici che ci hanno vicino o dentro delle abitazioni. Quindi già proprio a livello geometrico già sono mischiate le funzioni. E poi anche il modo di abitarlo, cioè gli abitanti sono allo stesso tempo magari quelli che stanno cucinando nel ristorante o sono quelli che diciamo animano l'attività culturale del Metropolis che aiuta, ma anche quelli che poi vi ritrovate a ballarci insieme alla fine quando c'è la serata musicale, dopo magari come è avvenuto ieri o l'altro ieri quando c'è stato questo dibattito. Quindi ecco, vorremmo appunto scendere di scala in questa mappatura e anche approfondire la geografia delle singole occupazioni. Ovviamente questo perché è quello che conosciamo noi meglio, poi se vengono altre persone che conoscono altre geografie ancora più nel dettaglio si può continuare a mappare, cioè questa mappatura vorremmo dire che non c'è una scala determinata, una 10.000, una 5.000, si può arrivare fino alla scala più dettagliata. Adesso passiamo, se ci ricordiamo il semaforo, alla luce gialla, se è possibile. Quella del possibile è molto importante a Roma Est perché il possibile, diciamo, quegli spazi che non hanno una trasformazione definita, che sono quindi abbandonati o chiusi. A Roma Est ci sono tanti edifici abbandonati e tanti spazi abbandonati che magari sono anche decrepiti, eccetera, eccetera. Poi ci sono, e ne vediamo alcuni, per esempio questo è proprio sulla Tiburtina, tra Sant'Angelo del Soccorso e Ponte Mambro. Per chi lo conosce bene, ci sono in questo tratto di Tiburtina, da un lato c'è la metropolitana, dall'altro una serie di capannoni che vendono il ferro, oppure ad esempio accanto a questo c'è stato il posto in cui si comprano il lottone, il lame o altre cose. Quindi questo è un caso tipico di edificio abbandonato, ma in questo quadrante ci sono anche degli edifici abbandonati che però hanno un'importanza strategica cruciale per il grande orologio che sta a Roma Est, perché ad esempio abbiamo il centro Carmi, cioè l'ex il mattatoio di Roma, che prima stava a Testaccio, poi è stato spostato negli anni 70 sulla Togliatti qui, e poi è stato spostato ulteriormente verso Guidonia, se non sbaglio. Quello è un edificio immenso di svariati ettari che è sottoposto, cioè c'è un dibattito urbanistico e anche politico su che cosa fare in quell'area. E quello è un luogo su cui, diciamo, porteremo l'attenzione attraverso questa mappatura, perché cosa si farà lì, se un più grande centro commerciale di Roma, oppure magari una città alternativa, e quello è un nodo. Oppure ad esempio abbiamo due caserme, una caserma Ruffo e un'altra che sta a Pietralata, che purtroppo non ricordo il nome. Gandini. Vabbè. Perché voi sapete, o se non lo sapete, che le caserme stanno passando dal Ministero della Difesa al Demanio e quindi al Comune di Roma. E quindi ha in mano queste aree che sono anche molto grandi, che spesso hanno dei manufatti, dei fabbricati anche di pregio, che all'inizio, cioè che adesso sono completamente al centro della città, perché man mano Roma si è ingrandita e alla fine queste caserme militari sono degli spazi sigillati, come si dice, invernali, e tutto intorno è cresciuta la città. Adesso cosa fare? In quei luoghi è tutto un campo possibile. Poi possiamo far vedere l'immagine del laboratorio. E quindi qui vediamo che cosa fare, quindi come fare questa mappatura. All'inizio pensavo di farla per mostrarla tutta oggi. In realtà abbiamo pensato che era meglio che iniziare un laboratorio permanente sulla mappatura di Roma Est, e quindi abbiamo creato una sala apposita che troverete qui sul corridoio di destra, che sarà il luogo della mappatura. Cioè abbiamo messo questa grossa mappa di Roma Est, vedete in rosa le tre consolati che sono la Casilina, la Prenestina e la Tiburtina, e poi abbiamo messo delle puntine che sono appunto verdi per le trasformazioni positive, rosse le trasformazioni negative e in giallo le trasformazioni possibili. Poi ci sono dei fili e alla fine dei fili ci sono dei post-it in cui una persona scrive cos'è. In realtà questo è solamente un tavolaccio di lavoro, diciamo, su cui poi nei mesi a seguire lavoreremo tutti insieme, anche ovviamente con chi vuole partecipare a questa mappatura, e quei post-it magari possono diventare dei lavori molto più complessi. Appunto, prima dicevo di scendere di scala, quindi mappare ad esempio anche l'occupazione in dettaglio, come sono disposte le varie case, ma anche come è disposto i vari appartamenti. E quindi magari quei post-it possono diventare delle ulteriori mappe che scendono di scala, oppure possono essere dei video o delle foto o anche dei lavori anche più artistici. Cioè, l'importante è che raccontino bene quello che uno ha trovato.
Io volevo aggiungere su questo che chiaramente oggi il lancio di un progetto, di un'idea di progetto, chiaramente ci siamo poi dati degli strumenti per presentarlo e per farlo partire, ma chiaramente è un progetto assolutamente aperto a a qualunque collaborazione, appunto l'idea è quella di creare un laboratorio in realtà per capire insieme cosa possiamo fare a partire appunto dalle relazioni possibili che possono poi determinare dentro i territori dei cambiamenti concreti. Intanto il blog di Metropolis farà da riferimento e cominceremo a caricare dei materiali lì all'indirizzo metropolis.noblogs.org. Poi metteremo fra pochi minuti su quel tavolo all'ingresso un foglio al quale chi è interessato a partecipare ai laboratori e quindi a ricevere informazioni e a scambiarsi questioni può lasciare la mail e creiamo una mailing list. E più però abbiamo già pensato di lanciare un primo appuntamento e di vederci tutti quanti insieme proprio dentro il laboratorio fisicamente proprio per continuare a sviluppare questo ragionamento per capire anche come insomma cominciare la raccolta dei materiali ma anche la discussione su come realizzarla poi questa mappatura. E la data che avevamo ipotizzato è venerdì 21 novembre alle 14:30.